www.joe.it e la storia continua. Le armature. Oggidì, che si corazzano soltanto i vascelli, non è senza speciale meraviglia che si contemplano quelle pesanti difese di ferro di cui si coprivano i nostri antenati. E non è ancora molto per andare incontro al nemico. Turenna e Condé muovevano in guerra armati da capo a piede. Lo stesso Villars che nella battaglia di Denain nel 1712 non portava più per arma difensiva che un abito di bufalo. Nelle sue prime campagne aveva portato l'armatura. È vero però che nell'assedio di Maestricht nel 1673, marciando come volontario all'assalto di una mezzaluna, le gettò via per strada per correre più spedito all'assalto. Ma il vero regno dell'armatura fu nei secoli XV e XVI e l'introduzione delle armi da fuoco, cannoni e moschetti nell'equipaggiamento militare mutò la tattica e rese più dannosi che protettori quei grossi e pesanti involucri di ferro che impacciavano la rapidità dei movimenti. Beh, si potrebbe raccontare tutta la leggenda dell'armamento militare dei secoli più remoti fino ai giorni nostri, senza insistere specialmente sulle diverse epoche, e ci parve degno di studio il tracciarne a grandi tratti i caratteri particolari e tener dietro al progresso nelle sue principali manifestazioni. Senza risalire ai tempi delle corazze di lino inzuppate nell'aceto, che resistevano al taglio alla punta della spada, come quella di Corrado da Monferrato, troviamo nel XIII secolo il guerriero armato della cotta di maglia e coperto il capo dell'elmo a ventaglia. La maglia a quell'epoca era formato di anelli di grandi dimensioni, forti, rotondi, saldati e di solidissima fattura. Alla tunica si aggiungevano delle braghe e scarpe di maglie. Questo era il guarnimento militare di San Luigi. Ma 50 anni più tardi l'armamento divenne più complicato. Sotto l'elmo venne a collocarsi il sarrocchino, che è un cappuccio di maglia che scendeva fino a unirsi alla tunica. E sopra la tunica si portava la cotta imbottita dal collo fino alla cintura, le ginocchiaia d'acciaio, le piastre intermedie destinate a proteggere le gambe, i cosciali di stoffa imbottita, i guanti di maglie e completavano l'equipaggiamento militare. L'elmo era in special modo usato dal cavaliere. Per combattere a piedi si copriva la testa con un bacinetto o barbuta, che era l'ordinaria difesa dell'uomo d'armi. E tale copertura del capo fu adottata anche dal milite a cavallo, il quale, verso la fine del XV secolo, inclinò a coprirsi più leggermente la testa. Ben presto l'elmo non figurò più nelle giostre e nei tornei. Il XIV secolo fu l'epoca di transizione nella quale si operò la trasformazione dell'armatura. Negli ultimi anni era di un uso generale l'armatura di acciaio brunito a lastre. La cotta di maglie e i suoi accessori si erano dovuti abbandonare in causa del loro peso e della vulnerabilità. La cotta non sempre impediva alla spada o al ferro di penetrare nella persona e oltre ciò l'uomo d'arme soffocava sotto la sua stessa armatura. Ne poteva scendere da cavallo. Infatti, non appena sono introdotte le prime modificazioni, si vede in più occasioni il cavaliere combattere volentieri a piedi e quando il terreno non permette ai cavalli di avanzare, il fiore dell'esercito non è più ridotto che alla inazione. Le prime armature lisce furono tanto più leggere in quanto i cavalieri portarono sotto di esse una cotta di maglia sottile e corta. Ma più tardi, per sopprimere del tutto la cotta di maglie, fu duplicato lo spessore delle piastre d'acciaio. Dopo da allora il tessuto di maglie non si vede più che sotto le ascelle e nel posteriore delle braghe. A quell'epoca risale l'uso della targa. E la targa, le targhe, erano scudi di diverse forme e dimensioni che il guerriero portava seco, sia a cavallo sia a piedi. Le piccole targhe si portavano a cavallo sul lato sinistro, si imbracavano e si sospendevano al collo mediante una correggia. Talvolta si combatteva lasciando la targa pendente dal collo sul petto per avere libera la mano perché teneva le briglie. Le grandi targhe erano esclusivamente destinate per i fantaccini. Il balestriere la portava sul dorso perché si rivolgeva nel tendere la balestra e in questo movimento la targa serviva a coprirlo. Essa era l'antico palvese dei Galli e se ne servivano specialmente durante gli assedi. E vi erano altresì dei piccoli scudi, dette rotelle a punta, che si portavano spesso quando si correvano le avventure senza essere completamente armati. Man mano che l'armatura si perfezionava, si perdeva l'uso dello scudo e siccome è facile anche da comprendere. La cotta normanna, che portava Guglielmo il Conquistatore, presentava numerose soluzioni di continuità e per conseguenza sembrava indispensabile un lungo scudo in forma di cuore per coprire il fianco sinistro del cavaliere, cioè il più esposto nel combattimento. Ma nel XIV e XV secolo lo scudo andò restringendosi a poco fino col non coprire più che la sola spalla e finalmente scomparve. A datare da quell'istante, l'uomo è coperto di ferro dal capo alle piante. L'armatura non varia più che di forme per seguire le mode della foggia borghese. Così, sotto Luigi XII, il piastrone della corazza è quasi sferico, mentre sotto Enrico II si allunga a foggia ad una scorza di pisello, appunto come i giustacuori di quel tempo. Si imitano sull'acciaio i gonfietti, le fettucce e altri particolari del gusto dell'epoca. Si è a questi caratteri che si riconosce la data precisa di un'armatura, quella del cavaliere barone di Reggendorf, che è riprodotta in un disegno e porta l'impronta delle mode tedesche del XVI secolo. Le incisioni di Alberto Dürer sono piene di personaggi e lanzi che portano maniche di stoffa a ari gonfi e a mille pieghe, e i vestiti dei giustacuori screziati come l'armatura bianca e i buffi del nostro Burgravio. Sotto Francesco II si comincia a trovare pesante questo abito di ferro e si prova il bisogno di sciogliere le gambe. La pancera, le targhette, i cosciali e le sole rette scompaiono e vengono surrogate da un grande cosciale articolato e da stivali in pelle di daino. Questo è il primo smantellamento dell'armatura. Enrico IV la porta ancora pressa poco, completa come all'assedio di Parigi, e sotto Luigi XIII e Luigi XIV i vari pezzi cadono uno ad uno per non lasciare più sussistere che la corazza, e anche questa soltanto in certi corpi speciali di cavalleria. Fino ai primi anni del XVI secolo, le armi da fuoco, eccettuate per intese cannoni, non portano che palle di calibro assai piccolo e le armature in uso a quell'epoca offrivano una resistenza più che sufficiente contro tali proiettili. Ma quando arrivò il perfezionamento delle armi da fuoco, archibugi, moschette e pistole, si credette di dover raddoppiare lo spessore delle armature. Si giunse a oltrepassare la misura in maniera tale, dice Lanone nel suo quindicesimo discorso, che gli uomini d'arme erano letteralmente coperti da incudini. Ed assicura che un gentiluomo di 30-35 anni, cioè in tutta la vigoria dell'età, non poteva restare armato per 24 ore senza cadere sfinito. Tavan, da parte sua, dice che se le armi offensive continuano a aumentare di portata, sarà insensato il cercare di garantirsi con lo spessore delle corazze. E si caricano i cavalli in tal maniera, egli aggiunge, che al più piccolo urto soccombono sotto il peso. E codeste armi difensive, abbandonate dalla fanteria, non tardarono ad essere anche nella cavalleria sotto Luigi XIII. E a questo proposito egli moltiplicò invano le prescrizioni del 1638 e nel 1639. Un segretario di Stato faceva sapere al maresciallo di Châtillon che il re aveva ordinato agli intendenti di distribuire le corazze ai cavalieri, con l'obbligo di portarle sotto pena di essere degradati dalla nobiltà. Ma si preferiva esporsi a una morte probabile anziché sopportare tutti i giorni una fatica diventata intollerabile. E quantunque re Luigi XIV, con ordinanza del 5 marzo 1675, avesse imposto agli ufficiali della gendarmeria e della cavalleria leggera di portare corazze, e sebbene egli medesimo in parecchie occasioni e a varie sedi ne avesse dato l'esempio, non poté far rivivere un uso che il tempo aveva definitivamente condannato. I cavalli, al pari degli uomini, ebbero in una data epoca la loro copertura di ferro. Il capo e il petto dell'animale erano rivestiti di maglie o di piastre di ferro, con le quali un certo tempo si coprì anche il rimanente del corpo. Più tardi gli si garantirono soltanto i fianchi con un involucro di cuoio bollito. Le parti dell'armatura del cavallo portavano diversi nomi e si componevano nel frontale, specie di maschera che gli copriva il capo, ed era d'ordinario di rame, di ferro d'acciaio, e nel cui centro sporgeva una punta come un corno di un rinoceronte, dalle barde e dai fiancali, dalle guadrappe di bufalo, eccetera. I frontali erano soggetti di grande valore. Il cavallo del conte di Saint-Paul, nell'assedio di Harlefleur nel 1449, portava un frontale che fu stimato in 100.000 scudi. E allorquando il conte di Foix entrò in quel medesimo anno in Bayonne, il suo cavallo portava un frontale d'acciaio guarnito d'oro e di pietre preziose ed era costato 15.000 scudi d'oro. In alcuni disegni si può vedere l'armatura di re Gustavo I, a cavallo, armato completamente, con lo scudo al collo, la spada in mano. Il cavallo era bardato, il frontale era semplice e poco ricco d'ornamenti, al pari dell'armatura del capo della casa di Vasa. L'eroe svedese, eletto d'un schiatta di contadini e minatori, che celò per lungo tempo nelle foreste della Delecarlia i suoi sogni di indipendenza e i suoi piani ambiziosi, era uomo di azione e di lotta, non di parata. Alcune rare dorature corrose dal tempo si scorgono ancora sulla corazza d'acciaio, sui cosciali, sui gambali, sugli sproni, ma ciò che parla eloquentemente della sua vita, delle sue fatiche, è lo scudo forato da una palla, la spada ammaccata dai fendenti, il frontale stesso del suo cavallo pesto in mille luoghi nella battaglia. Una larga gualdrappa di velluto nero, sulla quale sono ricamati in oro su raso gli stemmi di Svezia, leone scandinavo, copriva i larghi fianchi del cavallo che porta Vasa e la sua fortuna. Tutto ciò oggi dì è polveroso, consunto dal tempo, corroso dalla ruggine, eppure non si può astenersi nel salutare rispettosamente quella squallida armatura e quella smunta gualdrappa, in pensando alla vita energica che li mise in movimento, allorquando l'uomo che la vestì sollevava in nome della libertà i montanari della Gozia e i pescatori dei fiumi e dei laghi. www.redigio.it e la storia continua.